Il testo è tratto dall'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Capitolo 619. Le pie donne al sepolcro. 2 aprile 1945. Le donne, intanto, uscite dalla casa, camminano rasenti al muro, ombre nell'ombra. Per qualche tempo tacciono, tutte imbacuccate e paurose di tanto silenzio e solitudine. Poi, rassicurandosi alla vista della calma assoluta che è in città, si riuniscono in gruppo e osano parlare. «Saranno già aperte le porte?» chiede Susanna. «Certo, guarda là. Il primo ortolano che entra con le verdure va al mercato», risponde Salome. «Ci diranno nulla?» chiede ancora Susanna. «Chi?» domanda la Maddalena. «I soldati alla porta giudiziaria. Di lì entrano pochi ed escono meno ancora. Daremo sospetti. E con ciò ci guarderanno. Vedranno cinque donne che vanno verso la campagna. Potremmo essere anche persone che, fatta la Pasqua, andiamo ai nostri paesi. Però, per non dare nell'occhio a qualche malintenzionato, perché non usciamo da un'altra porta e poi giriamo rasenti alle mura? Allungheremo la strada, ma saremo più sicure. Prendiamo la porta dell'acqua. Oh, Salome, se fossi in te, sceglierei la porta orientale. Più lungo il giro dovresti fare. Occorre fare presto e tornare presto. È la Maddalena questa così recisa. Allora un'altra, ma non quella giudiziaria. Sii buona, pregano tutte. E va bene. Allora, posto che volete così, passiamo da Giovanna. Si è raccomandata di farglielo sapere. Se fossimo andate dirette, si poteva fare senza, ma poiché volete fare un giro più lungo, passiamo da lei. Oh sì, anche per le guardie messe là, lei è nota e temuta. Io direi di passare anche da Giuseppe d'Arimatea, è il padrone del luogo. Ma sì, facciamo un corteo adesso per non dare nell'occhio. Oh, che pavida sorella che ho! Piuttosto, sai Marta, facciamo così, io vado avanti e guardo, voi venite dietro con Giovanna, mi metterò in mezzo alla via, se c'è del pericolo, e mi vedrete. E torneremo indietro, ma vi assicuro che le guardie, davanti a questo, io ci ho pensato, e mostra una borsa piena di monete, ci lasceranno fare tutto. Lo diremo anche a Giovanna, hai ragione. Allora andate, che io vado. Vai sola, Maria? Io vengo con te, dice Marta timorosa per la sorella. No, tu va con Maria dal Feu da Giovanna. Salome e Susanna ti aspetteranno presso la porta, dalla parte di fuori delle mura, e poi verrete per la via maestra, tutte insieme. Addio. E Maria Maddalena tronca altri possibili commenti andandosene veloce con la sua borsa di balsami e le sue monete in seno. Vola, tanto va lesta nella strada, che si fa più lieta nel primo rosare dell'aurora. Passa la porta giudiziaria per fare più presto. Né nessuno la ferma. Le altre la guardano andare, poi volgono le spalle alla biforcazione di vie dove erano e ne prendono un'altra, stretta e oscura, che poi si apre, in prossimità del sisto, in una più vasta e aperta, in cui sono belle case. Si dividono ancora, Salome e Susanna. Procedono per la via, mentre Marta e Maria Dalfeo bussano al portone ferrato e si mostrano al finestrino, spioncino, che il portinaio socchiude. Entrano e vanno da Giovanna che, già alzata e tutta vestita di un viola scurissimo che la fa ancora più pallida, manipola anche essa degli oli insieme alla nutrice e ad una servente. Siete venute? Dio ve ne compensi, ma non foste venute, sarei andata da me per trovare conforto, perché molte cose sono rimaste turbate dopo quel tremendo giorno. E per non sentirmi sola, devo andare contro quella pietra e bussare e dire: «Maestro, sono la povera Giovanna. Non mi lasciare sola anche tu». Giovanna piange piano, ma con molta desolazione, mentre Esther, la nutrice, fa dei grandi segni indecifrabili dietro le spalle della padrona, intanto che le mette il mantello. «Io vado, Esther. Dio ti conforti». Escono dal palazzo per raggiungere le compagne. È in questo momento che avviene il breve e forte terremoto che getta di nuovo nel panico i gerosolimitani, ancora terrorizzati dagli avvenimenti del venerdì. Le tre donne tornano sui loro passi precipitosamente e nell'ampio vestibolo, fra le serve e i servi urlanti e invocanti il Signore, stanno paurose di nuove scosse. La Maddalena, invece, è proprio al limitare del viottolo che porta all'orto dell'Arimatea quando la coglie il boato potente eppure armonico di questo segno celeste, mentre, nella luce appena rosata dell'aurora che si avanza nel cielo, dove ancora a occidente resiste una tenace stella e che fa bionda l'aria fino allora verdolina, si accende una grande luce che scende come fosse un globo incandescente, splendidissimo, tagliando a zigzag l'aria quieta. Maria di Magdala ne è quasi sfiorata e rovesciata al suolo. Si curva un momento mormorando: «Mio Signore!» E poi si raddrizza come uno stelo dopo il passar del vento e, ancora più ratta, corre verso l'ortaglia. Vi entra veloce, andando come un uccello inseguito e cercante il nido verso il sepolcro di roccia. Ma, per quanto vada veloce, non può essere là quando la celeste meteora fa da leva e da fiamma sul sigillo di calcina messo a rinforzo del pesante pietrone, né quando, con fragore finale, la porta di pietra cade, dando uno scuotio che si unisce a quello del terremoto che, se è breve, è di una violenza tale che atterra le guardie come morte. Maria, sopraggiungendo, vede questi inutili carcerieri del trionfatore gettati al suolo come un fascio di spighe falciate. Maria Maddalena non riconnette il terremoto con la risurrezione, ma, vedendo quello spettacolo, crede che sia il castigo di Dio sui profanatori del sepolcro di Gesù e cade a ginocchio dicendo: «Ahimè, lo hanno rapito!» È veramente desolata e piange come una bambina che sia venuta sicura di trovare il padre cercato e trovi invece vuota la dimora. Poi si alza e corre via per andare da Pietro e Giovanni e, dato che più non pensa che ad avvisare i due, non ricorda di andare incontro alle compagne, di arrestarsi sulla via, ma veloce come una gazzella ripassa per la strada già fatta, supera la porta giudiziaria e vola per le strade che sono un poco più animate, si abbatte contro il portone della casa ospitale e lo batte e lo scuote furiosamente. Le apre la padrona. «Dove sono Giovanni e Pietro?» chiede affannosa Maria Maddalena. «Là!» e la donna indica il cenacolo. Maria di Magdala entra e, appena è dentro, davanti ai due stupiti dice, e nella voce tenuta bassa per pietà della madre è più affanno che se avesse urlato, dice: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro! Chissà dove lo hanno messo!» E per la prima volta traballa e vacilla e, per non cadere, si afferra dove può. «Ma come? Che dici?» chiedono i due. E lei con affanno: «Sono andata avanti per comperare le guardie perché ci lasciassero fare. Loro sono là come morte. Il sepolcro è aperto, la pietra per terra. Chi sarà stato? Oh, venite, corriamo!
Pietro e Giovanni si avviano subito. Maria li segue per qualche passo, poi torna indietro. Afferra la padrona di casa, la scrolla, violenta nel suo previdente amore, e le fischia in volto. Guardati bene da far passare nessuno da lei, e accenna la porta della stanza di Maria. Ricordati che io sono la tua padrona, ubbidisci e taci. E poi la lascia esterrefatta e raggiunge gli apostoli, che a gran passi vanno verso il sepolcro. Susanna e Salome, intanto, lasciate le compagne e raggiunte le mura, vengono colte dal terremoto. Impaurite, si rifugiano sotto una pianta e stanno là, combattute fra la smania di andare verso il sepolcro e quella di scappare presso Giovanna. Ma l'amore vince la paura e vanno verso il sepolcro. Entrano ancora sbigottite nell'ortaglia e vedono le guardie tramortite. Vedono una grande luce uscire dal sepolcro aperto. Si aumenta il loro sbigottimento e finisce di farsi completo quando, tenendosi per mano per farsi coraggio a vicenda, si affacciano sulla soglia e, nel buio della grotta sepolcrale, vedono una creatura luminosa e bellissima, dolcemente sorridente, salutarle dal posto dove sta. Appoggiata a destra della pietra dell'unzione, che si annulla col suo grigio dietro a tanto incandescente splendore. Cadono a ginocchi, sbalordite di stupore. Ma l'angelo dolcemente parla loro. Non abbiate timore di me. Sono l'angelo del divino dolore. Sono venuto per bearmi della fine di esso. Più non è il dolore del Cristo, il suo avvilimento nella morte. Gesù di Nazaret, il crocifisso che voi cercate, è risorto. Non è più qui. Vuoto è il posto dove era deposto. Giubilate con me, andate. Dite a Pietro e ai discepoli che egli è risorto e vi precede in Galilea. Là lo vedrete ancora per poco, secondo che ha detto. Le donne cadono col volto a terra e quando lo alzano fuggono come fossero inseguite da un castigo. Sono terrorizzate e mormorano: «Ora morremmo! Abbiamo visto l'angelo del Signore!» Si calmano un poco in aperta campagna e si consigliano. Che fare? Se dicono ciò che hanno visto, non saranno credute. Se dicono anche di venire di là, possono essere accusate dai giudei di aver ucciso le guardie. No, non possono dire nulla, né agli amici, né ai nemici. Pavide, ammutolite, tornano da altra via verso casa. Entrano e si rifugiano nel cenacolo. Neppure chiedono di vedere Maria. E là pensano che quanto hanno visto non sia che un inganno del demonio. Umili come sono, giudicano che non può essere che a loro sia stato concesso di vedere il messo di Dio. È Satana che le ha volute impaurire per allontanarle di là. Piangono e pregano come due bambine impaurite da un incubo. Il terzo gruppo, quello di Giovanna, Maria d'Alfeo e Marta, visto che nulla succede di nuovo, si decide ad andare là dove certo le compagne attendono. Escono nelle strade dove ormai vi è gente impaurita che commenta il nuovo terremoto e lo ricollega ai fatti del venerdì e vede anche quello che non c'è. Meglio se sono tutti spauriti, forse lo saranno anche le guardie e non faranno eccezioni, dice Maria d'Alfeo, e vanno svelte verso le mura. Ma mentre loro vanno là, all'ortaglia sono già giunti Pietro e Giovanni, seguiti dalla Maddalena. E Giovanni, più svelto, giunge per primo al sepolcro. Le guardie non ci sono più, e più non c'è l'angelo, Giovanni si inginocchia, timoroso e dolente, sulla soglia spalancata, e per venerare e per cogliere qualche indizio dalle cose che vede. Ma non vede che ammucchiati per terra i panilini messi sopra la sindone.
«Non c'è proprio, Simone! Maria ha visto bene! Vieni, entra, guarda!»
Pietro, col fiato grosso per il gran correre fatto, entra nel sepolcro. Aveva detto per via: «Io non oserò accostarmi a quel posto». Ma ora non pensa altro che a scoprire dove può essere il maestro. E lo chiama anche, come egli potesse essere nascosto in qualche angolo buio. L'oscurità, in questa ora mattutina, è ancora forte nel profondo del sepolcro, a cui dà luce solo la piccola apertura della porta su cui ora fanno ombra Giovanni e la Maddalena. E Pietro stenta a vedere e deve aiutarsi con le mani a vedere. Tocca e trema il tavolo dell'unzione e lo sente vuoto.
«Non c'è, Giovanni, non c'è! Oh, vieni anche tu! Io ho tanto pianto che non ci vedo quasi in questa poca luce!»
Giovanni si alza in piedi ed entra. E mentre lo fa, Pietro scopre il sudario posto in un angolo, ben piegato e con dentro la sindone arrotolata con cura.
«Lo hanno proprio rapito! Le guardie erano non per noi, ma per fare questo! E noi l'abbiamo lasciato fare! Con l'andarcene lo abbiamo permesso!» «Oh, dove lo avranno messo?» «Pietro, Pietro, ora è proprio finita!»
I due discepoli escono annientati.
«Andiamo, donna, tu lo dirai alla madre!» «Io non vengo via, sto qui. Qualcuno verrà, oh, io non vengo. Qui c'è ancora qualcosa di lui. Aveva ragione la madre. Respirare l'aria dove egli fu è l'unico sollievo che ci resta.»
«L'unico sollievo. Ora lo vedi tu pure che era fola sperare», dice Pietro. Maria neppure risponde. Si accascia al suolo proprio presso la porta e piange, mentre gli altri vanno via lentamente. Poi alza il capo e guarda dentro. E fra le lacrime vede due angeli seduti a capo e a piedi della pietra dell'unzione. È tanto intontita la povera Maria, nella sua più fiera battaglia fra la speranza che muore e la fede che non vuole morire, e li guarda inebetita, senza neppure stupirsene. Non ha più lacrime la forte che a tutto ha resistito da eroina.
«Perché piangi, donna?»
chiede uno dei due luminosi fanciulli, perché di adolescenti bellissimi hanno l'aspetto.
«Perché hanno portato via il mio signore e non so dove me lo hanno messo!»
Maria non ha paura a parlare con loro, non chiede chi siete, nulla. Nulla più le fa stupore. Tutto quanto può stupire una creatura, ella lo ha già subito. Ora non è che una cosa spezzata che piange, senza vigore e ritegno. Il giovinetto angelico guarda il compagno e sorride, e l'altro pure. E in un balenare di letizia angelica, ambedue guardano fuori, verso l'ortaglia tutta in fiore per milioni di corolle che si sono aperte al primo sole sui meli fitti del pometo. Maria si volta per vedere chi guardano e vede un uomo bellissimo che non so come non possa riconoscere subito. Un uomo che la guarda con pietà e le chiede: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» È vero che è un Gesù offuscato dalla sua pietà verso la creatura che le troppe emozioni hanno sfinita e che potrebbe morire per improvvisa gioia. Ma proprio mi chiedo come possa non riconoscerlo. E Maria, fra i singhiozzi:
«Mi hanno preso il Signore Gesù Ero venuta per imbalsamarlo in attesa che sorgesse. Ho tenuto raccolto tutto il mio coraggio e la mia speranza e la mia fede intorno al mio amore. E ora non lo trovo più. Anzi, ho messo il mio amore intorno alla fede, alla speranza e al coraggio per difendere questi dagli uomini. Ma è tutto inutile. Gli uomini hanno rubato il mio amore e con esso tutto mi hanno levato. Oh mio Signore, se sei tu che lo hai portato via, dimmi dove lo hai messo ed io lo prenderò. Non lo dirò a nessuno. Sarà un segreto fra me e te. Guarda, sono la figlia di Teofilo, la sorella di Lazzaro, ma ti sto in ginocchio davanti a supplicarti come una schiava. Vuoi che ti compri il suo corpo? Lo farò. Quanto vuoi? Sono ricca. Posso darti tant'oro e gemme per quanto esso pesa. Ma rendimelo. Non ti denuncerò. Vuoi percuotermi? Fallo a sangue se vuoi. Se hai un odio per lui, fallo scontare a me. Ma rendimelo. Oh, non mi fare povera di questa miseria, oh mio Signore. Pietà di una povera donna. Per me non vuoi? Per sua madre, allora, dimmi dove è il mio Signore Gesù. Sono forte, lo prenderò fra le braccia e lo porterò come un bambino in salvo. Signore, Signore, tu lo vedi, da 3 giorni siamo percossi dall'ira di Dio per quello che fu fatto al figlio di Dio. Non aggiungere profanazione a delitto.
Maria. Gesù sfavilla nel chiamarla. Si svela nel suo fulgore trionfante.
Rabboni!
Il grido di Maria è veramente il grande grido e chiude il ciclo della morte. Col primo, le tenebre dell'odio fasciarono la vittima di bende funebri. Col secondo, le luci dell'amore aumentarono il suo splendore. E Maria si alza nel grido che empie l'ortaglia, corre ai piedi di Gesù. Li vorrebbe baciare. Gesù la scosta toccandola appena col sommo delle dita presso la fronte. Non mi toccare. Non sono ancora salito al Padre mio con questa veste. Va dai miei fratelli e amici e di loro che io salgo al Padre mio e vostro, al Dio mio e vostro, e poi verrò da loro. E Gesù scompare, assorbito da una luce insostenibile. Maria bacia il suolo dove egli era e corre verso casa. Entra come un razzo, perché il portone è socchiuso per dare passaggio al padrone che esce per andare alla fonte. Apre la porta della stanza di Maria e le si abbandona sul cuore gridando: «È risorto! È risorto!» E piange beata.